Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto da 1 a 18. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per renderne testimonianza della luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuta in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito del Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza, esclamando: Era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Vogliamo adesso alzarci in piedi?
Qual è l'ostacolo principale al progresso del Vangelo? Qual è la difficoltà principale all'avanzamento del regno di Dio e al cristianesimo? Alcuni pensano che l'ostacolo principale sia l'incredulità del mondo, la repulsione che a volte la verità suscita nei cuori delle persone, oppure l'opposizione che il male, che Satana ha nei confronti dei suoi figli e della verità di Dio. Però in realtà, se noi guardiamo davvero a fondo, spesso l'ostacolo principale al progresso del Vangelo siamo noi stessi, sono i cristiani stessi. I cristiani stessi siamo noi stessi che spesso incominciamo a vivere o viviamo una vita fatta non caratterizzata dall'integrità, dalla verità, dalla coerenza. Spesso l'ostacolo principale all'avanzamento del cristianesimo sono i cristiani, sono le chiese, che invece di diventare luogo dove i peccatori imparano la grazia, pretendono di essere museo per i santi e incominciano a farsi del male gli uni con gli altri. E tutto questo accade. Tutto questo accade perché si perde di vista la centralità di Gesù. Perché Gesù non smette di essere centrale, di essere il perno, il focus, la sola cosa che realmente conta. E io questa mattina, in un periodo come il nostro, pieno di richiami, di ricordi, di collegamenti a quella che è la verità del Vangelo, al Natale, io volevo, assieme a voi, ricordare la centralità di Gesù Cristo. Perché senza Gesù Cristo non c'è cristianesimo, perché senza Gesù Cristo non ci saremmo, noi non dovremmo essere qua, perché senza Gesù Cristo nulla ha senso. E io voglio dirti questa mattina che c'è una sola persona che è incomparabile. Io voglio dirti questa mattina che c'è soltanto uno per cui vale la pena vivere e morire, e questa persona è Gesù Cristo. Lui è l'incomparabile. Nessuno può sostituirsi a lui, nessuna chiesa, nessuna persona. Io sono pieno di contraddizioni e di difetti, come lo sei tu, come lo siamo noi come comunità. Lui invece no, Gesù è l'incomparabile. E lui è l'incomparabile, lui è al centro di ogni cosa, è al centro per diversi motivi, lui è al centro della storia. Lui è colui che davvero ha segnato in modo definitivo la storia dell'umanità. Joseph Pelikan è uno storico di Harvard. A un certo punto nel suo testo, dopo aver illustrato la grandezza, il progresso della fede cristiana, lui dice in modo semplice: ma in tutto questo c'è una sola figura che è dominante nella storia, e questa figura dominante è Gesù Cristo. Lui è al centro della nostra storia, che ci piaccia o no. Lui ha diviso il nostro calendario, che ci piaccia o no. Lui è al centro, lui è l'incomparabile nella storia. Ma non solo, Gesù Cristo non è soltanto il centro della storia, Gesù Cristo è anche il centro della scrittura, il centro della Bibbia. Senza Gesù Cristo tu non capirai nulla della Bibbia. Giovanni 5, verso 39, tutte le scritture rendono testimonianza di me, investigate le scritture, perché le scritture dalla prima pagina della Genesi all'ultima dell'Apocalisse parlano di Gesù Cristo. Lui è il soggetto della Bibbia. Se vuoi conoscere Gesù Cristo, devi conoscere le scritture, e se tu vuoi conoscere le scritture incontrerai Gesù Cristo. Martin Lutero diceva: la scrittura è la porta attraverso la quale noi possiamo incontrare personalmente Gesù Cristo. Non ci sono altre vie. Non ci sono, lui è il centro delle scritture. Le scritture non sono come tanti testi religiosi, fatte di sapienza umana, di consigli, di istruzioni, di procedure. La Bibbia parla di Gesù Cristo, dalla prima pagina all'ultima. Lui è il vero Adamo. Lui è il vero Abramo che ha lasciato la sua terra per venire incontro a noi. Lui è il vero Davide, il vero re che è venuto a governare il suo popolo. Lui è il vero profeta che è venuto a rivelare la volontà di Dio. Lui è l'oggetto di ogni pagina della scrittura. Ma non solo. Gesù Cristo è anche il centro della missione della Chiesa, della vita dei cristiani. Per quale motivo nei secoli, uomini e donne hanno lasciato ogni cosa e hanno incominciato a intraprendere viaggi, vie, percorsi sconosciuti per portare fino all'estremità della terra che cosa? Il messaggio di Gesù Cristo. Lui è al centro della missione. Senza Gesù Cristo non c'è missione, senza Gesù Cristo non c'è progetto per noi, non c'è progetto per la Chiesa. Lui è il messaggio sul quale milioni di persone hanno investito la propria vita. Siamo quasi 7 miliardi nel pianeta Terra. Le statistiche dicono che in qualche modo almeno 2 miliardi di queste persone sono cristiane. In qualche modo hanno un rapporto con Gesù Cristo. Certo, tante contraddizioni, ma lui è davvero la persona principale. Però non è soltanto lui il centro della missione. Gesù Cristo vuole essere anche il Signore della tua vita personale. Gesù Cristo vuole anche essere il perno della mia e della tua esistenza, colui sul quale io e te costruiamo, posiamo, progettiamo la nostra esistenza. C'è una storia che vorrei raccontarvi, ed è una storia di fine 800. C'era un induista in India, 1989, una persona Sikh molto influente. Il suo nome era Sadhu Sundar Singh, molto famoso ai suoi tempi. Lui cresce come Sikh e fin da piccolo viene istruito a odiare il cristianesimo, a opporsi con tutta la sua forza a queste fantasie che i cristiani andavano ad annunciare vicino a lui. A un certo punto, a 15 anni, lui esprime la sua ostilità, il suo odio contro il Vangelo, contro il cristianesimo, raccogliendo diverse Bibbie, diversi Vangeli e facendo un falò. Brucia tutto, tanto era il suo odio, la sua opposizione al Vangelo. Aveva 15 anni. 3 giorni dopo, in un sogno, lui ha una visione e Gesù si rivela in modo straordinario alla sua vita. La sua esistenza cambia completamente. E ancora in un'età molto giovane, lui dice: io voglio essere un predicatore del Vangelo. E inizia a fare quello che per quei tempi era il predicatore itinerante. Gira da villaggio in villaggio, e lui che era per tanto tempo oppositore del Vangelo inizia a predicare Gesù, e soltanto lui. Arriva in un villaggio, viene picchiato, messo da parte, viene, come dire, fermato in modo aggressivo e subisce un interrogatorio. E a un certo punto lui scrive nei suoi diari, un persecutore gli chiede in modo forte, prendendolo quasi per il collo: ma adesso dimmi, cos'è che hai trovato nel cristianesimo? Dimmi cos'è che ti ha conquistato da questa religione? Dimmi cosa c'è in questo cristianesimo che ti ha tanto affascinato? Lui tentenna un po' e dice: ho trovato Cristo, e Cristo mi basta. Ma cari fratelli, ho trovato Cristo, e Cristo ci basta. Lui è il centro, tutto il resto è circonferenza. Lui è il centro, tutto il resto non conta. Senza Gesù crolla tutto. Giovanni 1 ci parla di questa centralità incomparabile di Gesù Cristo. E lo fa in un modo straordinario. Ora guardate, tutti gli altri Vangeli iniziano in un modo diverso. Tutti gli altri Vangeli iniziano a raccontarci dei fatti storici. La mangiatoia, Betlemme, gli angeli, le vecchie promesse. Tutti abbiamo conoscenza, in questo periodo poi siamo, come dire, esposti a queste narrazioni. Giovanni no. Giovanni inizia in un modo radicalmente diverso e vuole dirci: io voglio spiegarti cosa significa che Dio si fa uomo, ma te lo voglio dire in un modo diverso. E inizia a scrivere questo prologo che ha conquistato le menti e i cuori di migliaia di uomini e donne. Non abbiamo chiaramente il tempo di andare a fondo, però vorrei esplorarlo con voi, almeno in qualche sua parte. Nel principio, verso 1, era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Cioè, colui che arriva nel mondo, ci dice Giovanni, è l'autoespressione di Dio, è l'autocomunicazione di Dio, è il verbo di Dio, è la parola di Dio. Gesù è la parola di Dio, è il suo verbo. E questa parola, ci dice Giovanni, era con Dio, cioè era accanto a Dio. Ma non solo era accanto a Dio, questa parola era Dio stesso. I battiti aumentano, la mente si interroga. Com'è possibile? Com'è possibile che questa parola che si è fatta uomo era con Dio, ma questa parola era Dio stesso? Cosa significa? Cosa significa che Gesù è la parola di Dio, è il verbo? Ora, quando Giovanni usa il termine logos o la parola, non lo usa a caso. Lui ha tutta una storia, tutta la storia biblica dietro a cui fa riferimento. E lui dice: Gesù è la parola. In prima istanza lui pensa alla parola dei profeti. Così dice il Signore, vi dico la parola. Cioè, Gesù è la rivelazione di Dio. Gesù comunica la verità di Dio. Ma non pensa solo a questa rivelazione quando parla della parola di Dio. Qua Giovanni sta parlando anche di qualcos'altro, perché sa che la parola di Dio è stata l'agente della creazione. E Dio disse, e la luce fu. La parola di Dio non è solo la comunicazione, la parola di Dio crea. Salmo 33, versetto 6. Per la tua parola, per la parola del Signore, i cieli e la terra furono creati. Questa parola non è solo la parola della profezia, della rivelazione, è la parola della creazione. E questa parola è Gesù, Gesù è l'agente della creazione. Ma non si ferma qui. Perché quando Giovanni usa il termine la parola, pensa anche a un'altra parola. È alla parola di Dio che guarisce, che trasforma, che cambia le situazioni umane, che fa l'impossibile nella vita degli uomini. Salmo 107, verso 20, prendilo con me. Perché questa parola non solo crea il cielo e la terra, questa parola non soltanto comunica la volontà di Dio, questa parola cambia la vita alle persone, questa parola le trasforma, questa parola guarisce e salva. Salmo 107. Verso 20. Anzi, dal 19. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro afflizioni. Mandò la sua parola e li guarì. Questo fa Gesù. Questa è la parola. La sua parola trasforma le situazioni. La sua parola guarisce. La sua parola sana, salva. Ecco chi è questa parola. E quando Giovanni dice la parola era con Dio e la parola era Dio, sta pensando a tutte queste cose e dice guardate che questa parola è incredibile perché da un lato si identifica con Dio, dall'altro si differenzia da Dio. I cristiani hanno inventato un termine per descrivere questa relazione fantastica che c'è tra la parola e Dio ed è termine Trinità. Che include, che sintetizza una profonda verità. Dio è uno e trino. Ora, se tu sei vincolato alla matematica classica, pensi, com'è possibile che uno più uno più uno faccia ancora uno? Chiunque, no? Ti segnalerebbe come errore gravissimo questa somma, questa espressione. Ma nella matematica di Dio è la matematica dell'infinito. E la matematica dell'infinito è un po' diversa, perché infinito più infinito fa infinito, e infinito più infinito più infinito è ancora infinito. E questa è la profondità della grandezza di Dio. Lui è Dio, è uno, è trino. Questa è la grandezza di Dio. E noi non possiamo comprendere pienamente questa verità. Gesù, quello che tutti provano a celebrare in questi giorni, lui è Dio. Gesù è il figlio di Dio. Gesù è Dio stesso. Guardate quanto i cristiani nei primi secoli incominciarono ad adorare Gesù come figlio di Dio, come Dio stesso. Incominciarono a incontrare le opposizioni più feroci. Perché era inconcepibile. Era inconcepibile da un lato per una religiosità come quella giudaica, incominciare o concepire qualcosa di diverso dal monoteismo classico, che Dio fosse contemporaneamente uno e trino. Dall'altro era inconcepibile per l'impero, per i cittadini dell'impero, pensare che ci fosse un signore diverso da Cesare. Invece i cristiani dicevano semplicemente Gesù è Dio. Lui è Dio fatto uomo. E la Bibbia è piena di queste affermazioni, erano rivoluzionarie. Giovanni 5, verso 19, Gesù fa tutto quello che il Padre fa. Quello che il Padre fa, lo fa anche Gesù. Dio vuole che tutti onorino il Figlio, che sarebbe una follia se il Figlio non è Dio stesso. Il Signore Gesù stesso dice, parlando con i Suoi, prima che Abramo fosse, Giovanni 8, verso 58, io sono. Cosa significa? Significa che non solo Lui era preesistente migliaia di anni prima, significa che Lui è l'Io sono, e l'Io sono è Yahweh, è il Dio unico. Lui è Dio. Ma non solo, Lui dice, chi ha visto me, dice ai Suoi, chi ha visto me, dice Gesù, ha visto il Padre. Cioè Lui e il Padre sono una. Allora nessuno può dire una cosa del genere. Né chi può permettersi di dire chi ha visto me ha visto il Padre. O è un arrogante, o è un malato mentale, o è un blasfemo. Gesù lo può dire, perché Lui è il Figlio di Dio. Lui è questo. Dopo Lui dirà: io me ne andrò, ma non vi lascerò da soli. Un altro consolatore, lui manda lo Spirito, che assieme al Padre formano l'unico e vero Dio. Lui non ha abbandonato il suo popolo. E quanto dopo la resurrezione, Tommaso, che era un giudeo di quelli duri, attenti, incontra Gesù, sapete cosa dice? Dice: oh Dio mio, Signore mio, che non è un'esclamazione così per fare, è una confessione di fede. Signore, tu sei davvero Dio, il mio Dio. Gesù è, questa parola è Dio stessa. Gesù è Dio stesso. Dio è com'è Gesù. La parola. Ecco di cosa si tratta. Ecco perché Gesù è centrale, perché non è un'invenzione religiosa. Lui è Dio stesso. E può fare cose straordinarie. Le può continuare a fare. Ma non solo. Perché non ci si ferma soltanto qua. Se voi guardate con me dal verso 2, cosa ci dice? Questa parola, verso 2, era nel principio con Dio. E poi, verso 3, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, cioè questa parola ci ha creato, noi siamo creature dipendenti da Dio e non possiamo vivere in modo indipendente da Dio, siamo in qualche modo dipendenti sia da Dio che dalla sua parola, e se non abbiamo una connessione adeguata con Dio e con la sua parola, la sostituiremo con tanta immondizia. Noi abbiamo bisogno di essere dipendenti da Dio e dalla sua parola. Verso 3. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Lui è, Gesù è, la luce. Lui è davvero l'unica luce che può illuminare ogni tenebra. Ora guardate, quando Giovanni usa anche qua il termine luce, non lo fa a caso. Pensa a due cose. Da un lato pensa alla luce di Genesi 1, alla rivelazione, all'illuminazione che la parola dà. Lui è la parola, è la luce che illumina ogni cosa, che rende ogni cosa chiara. Ma quando parla di luce, Giovanni parla anche della luce che si oppone alle tenebre, alla corruzione, al peccato, all'ingiustizia, alla ribellione. Gesù è la luce. Lui è davvero l'unica luce che illumina ogni sentiero, che può illuminare ogni vita, può dare speranza a ogni situazione, ma è la luce che si contrappone a ogni forma di corruzione, ingiustizia, peccato. In Lui non ci sono tenebre. Gesù è la vera luce. Non è irrilevante. E questa parola ci dice Gesù. Non soltanto ostacola la nostra corruzione, questa parola però, se voi guardate verso 9, ci confronta. Questa parola ci divide. Verso 9. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Il mondo non l'ha conosciuto, è venuto a casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Amici, la parola di Dio non è soltanto consolatoria. La parola di Dio non è soltanto un abbraccio che ci dice, che ci consiglia di volerci bene gli uni con gli altri. La parola di Dio separa. La parola di Dio confronta, la parola di Dio indirizza, la parola di Dio crea divisioni anche fra gli uomini, perché ci saranno alcuni che incominceranno a essere infastiditi da Gesù, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà repulsione per Gesù, che si vergognerà della sua presenza. Ci sarà sempre qualcuno che preferirà le tenebre alla luce, ci sarà sempre qualcuno che preferisce la corruzione alla verità, l'ingiustizia alla giustizia. Però in questa divisione ci sarà qualcuno che lo riceve. Alcuni lo hanno ricevuto. E a tutti quelli che l'hanno ricevuto e hanno creduto nel suo nome, lui dice, lui li ha fatti nascere di nuovo. Questa è una speranza. Ci sarà qualcuno che si oppone al Vangelo. Sarà l'opposizione al Vangelo di Gesù Cristo, è una delle cose più normali, più scontate che i cristiani, con cui i cristiani devono fare i conti. Però ci saranno persone che anche riceveranno Gesù. Ci saranno persone che accoglieranno il Vangelo. Ci saranno uomini e donne che diranno, Signore, io credo che Gesù è il Figlio di Dio. E questa confessione cambia la vita. E queste persone, per la potenza dello Spirito Santo, nascono di nuovo, sono nuove creature. Ci sono persone che per la grazia di Dio vivono, sanno che Dio può fare qualcosa di speciale nella loro vita. Può perdonare i loro peccati, può dare la vita eterna, può liberarli dall'inferno, dalle pene eterne. Questo fa Gesù. Gesù ci confronta, Gesù ci divide, Gesù ci dà speranza. Ma questo Gesù, che è l'incomparabile, perché soltanto lui può fare queste cose, nessun altro filosofo, leader religioso, nessun altro sapiente, nessun altro ecclesiastico, nessun altro uomo di questo mondo, nessun altro uomo della storia ha mai avuto pretese come le ha Gesù, solo Gesù. Fa questo. E Giovanni ci dice, adesso però vi spiego in modo sintetico, negli ultimi 4 versi, cosa significa l'incarnazione, cosa significa Natale. Ve lo spiego in modo molto semplice, lui dice, vi dico soltanto con poche frasi, quali sono gli effetti dell'incarnazione, di questa parola che si è fatta carne. E ce lo dice dal versetto 14 in poi. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come l'unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza e ha esclamato, era di lui che vi dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè e la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Sapete, qua Giovanni gioca con alcune parole. Non so quando tu hai visto un film che ti ha colpito molto, a volte è sufficiente una singola frase per richiamare un'intera scena, non è così? Spesso una singola battuta di un film ci fa richiamare alla testa un'intera sezione del film. Questo fa Giovanni. Quindi quando usa questi termini, lui sta richiamando un film un po' più grande. E il film che Giovanni sta richiamando si trova nel libro dell'Esodo, dal capitolo 32 al capitolo 34. È una fase particolare nella vita di Israele. Dio ha dato il Decalogo, i 10 comandamenti, e il servo di Dio va sul monte a ricevere le tavole della legge, scende dal monte e cosa trova Mosè? Trova che il popolo, intanto, invece che preoccuparsi dell'attesa, intanto, come dire, per occupare il proprio tempo in modo religiosamente pio, aveva costruito un vitello d'oro. Era una cosa, no? Religiosa, stavano assieme, no? In qualche modo. E lui, è come dire, mostra, comunica il giudizio, l'ira, la rabbia di Dio contro l'idolatria e l'incoscienza del popolo. Esodo 32, Esodo 34 ci parla di questa conversazione che Mosè ha con Dio, perché dice, Signore, adesso per favore non distruggere questo popolo. Io risalirò sul monte, pregherò e vedrò quello che Dio può fare per evitare la distruzione completa. E lui ha questo dialogo intenso con Dio stesso. Prendete com'è Esodo 32, Esodo 33. Leggiamo due soli versi, Esodo 33 verso 18. Mosè parla col Signore. Mosè disse, verso 18, 33, 18, Mosè disse, ti prego, fammi vedere la tua gloria. E il Signore gli disse, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Proclamerò il nome del Signore davanti a te. Farò grazie a chi vorrò fare grazie, avrò pietà di chi avrò avere pietà. Disse ancora, tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. E il Signore disse, ecco qui, un luogo vicino a me, tu sarai su quel masso. Mosè dice al Signore, Signore per favore fai qualcosa. E Dio dice a Mosè, io ti farò vedere la mia gloria, però stai attento perché nell'istante stesso in cui tu vedrai la mia gloria rischierai la morte, perché nessun uomo può sopravvivere alla presenza pura, perfetta, incontaminata della gloria di Dio. Il contesto è questo. E cosa ci dice qua Giovanni? Guardate un po', ci dice in modo molto semplice, la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra noi. Sapete cosa dice qua il greco? La parola è diventata tabernacolo. Vi ricordate cos'era il tabernacolo nell'Antico Testamento? La parola di Dio, e Gesù è stato il tabernacolo di Dio, il tempio di Dio, era questa struttura, questa tenda dove il sacerdote nel deserto poteva entrare per espiare una sola volta l'anno, per espiare i peccati del popolo, per incontrare Dio, era il luogo dell'incontro tra Dio e l'uomo. Era il posto dove i peccatori incontravano Dio, il tabernacolo era il luogo santo per eccellenza e la parola di Dio è diventata tabernacolo per noi, cioè Gesù è il vero tempio, Gesù è il tabernacolo, Lui è colui tramite il quale io e te possiamo incontrare Dio, Lui è il vero tempio, Gesù è il tabernacolo di Dio, non ci sono istituzioni, non ci sono costruzioni, tutte le grandi cattedrali, tutte le grandi architetture della società occidentale, sono tutte le maestosità che vediamo ingegneristiche attorno a noi, sono inutili se noi non incontriamo Gesù nel suo tempio, Lui è il tabernacolo di Dio. Non puoi incontrare Dio altrove. Lui è il vero tempio. Lui è il posto. Se vuoi incontrare Dio, devi incontrare Gesù, perché Lui è il tabernacolo di Dio. Ma non solo, in Lui abbiamo visto la sua gloria, ci dice Giovanni. Ora guardate, Gesù ha sempre parlato della sua gloria. E se voi prendete la pagina, Giovanni 2 parla del primo miracolo che Gesù fa nel Vangelo di Giovanni, del miracolo delle nozze di Cana. E il Vangelo ci dice che in quel miracolo Gesù per la prima volta ha manifestato la sua gloria. Ma se leggete tutto il Vangelo c'è un posto dove Gesù ha manifestato in modo eccellente la sua gloria. E Lui ha manifestato la sua gloria in modo eccellente alla croce. E noi abbiamo visto quella gloria e non siamo morti. Noi abbiamo visto la gloria di Dio alla croce dove Lui è morto al posto nostro. Dovevamo morire noi per aver visto quella gloria. È morto Lui per i miei e i tuoi peccati. E Lui abbiamo grazia e verità. Lui è venuto pieno di grazia e verità. Se Gesù Cristo fosse venuto soltanto pieno di verità, tutti io e te saremmo distrutti. La verità sarebbe soltanto la giusta punizione di Dio per i peccati e per la ribellione dell'uomo. Se Lui fosse stato soltanto pieno di grazia, non ci sarebbe sarebbe come un corpo senza uno scheletro, senza la colonna vertebrale, ma Lui è venuto pieno di grazia e verità, amore e verità. Lui ci ha amato talmente tanto che non ci ha detto va bene, vogliamoci bene, fate come volete, no, Lui ci ha amato talmente tanto che ci dice adesso i tuoi fallimenti diventano i miei. I tuoi peccati sono i miei, la tua ribellione è la mia ribellione, la tua condanna è la mia condanna. E questa è grazia e verità. noi vorremmo separare. Noi siamo bravi a dividere. O siamo da un lato o dall'altro. Gesù no. Gesù è pieno di grazia. È di verità. Lui è l'incomparabile. E lui è grazia, su grazia, verso 16. In lui abbiamo grazia, su grazia. C'era, con Mosè c'era il patto della legge, c'era la legge, 630, 613 istruzioni nell'Antico Testamento che regolamentavano la vita del popolo di Dio in ogni dettaglio. In Gesù invece abbiamo una grazia che supera quella grazia. Abbiamo la grazia di Dio. Siamo salvati per grazia. Non dobbiamo più conquistarci il cielo. Siamo salvati per grazia, attraverso la fede. Lui è il Signore che ci accoglie. Lui ci ama. Se tu credi in Lui, se tu affidi, se tu lo ricevi per grazia, sei salvato, la tua vita può cambiare davvero. Sei libero, puoi essere liberato dal peccato, dalla schiavitù, dalla corruzione che così pesantemente ci caratterizza. Grazia su grazia. Questo è Gesù. E l'ultimo verso, lui dice, nessuno ha mai visto Dio. È vero, nessuno ha mai visto Dio. Però ci dice l'unigenito di Dio che è nel seno del Padre. È colui che l'ha fatto conoscere. C'è una sola persona, c'è un solo volto, che è il volto di Dio. Vuoi vedere com'è Dio? Davvero? Vuoi scoprire com'è Dio? Vuoi sapere come Dio è fatto? Vuoi conoscere la sua personalità? Vuoi conoscere la persona con lo splendore trascendente di Dio? Vuoi conoscere la sua santità? Vuoi conoscere la perfezione di Dio? La immensità della sua opera e del suo amore? Conosci Gesù? Davvero? Conosci Gesù? Incontralo. Ricevilo. Vuoi conoscere il perdono di Dio? Vuoi conoscere la gloria di Dio? Incontra l'incomparabile. Gesù Cristo è l'unico che può rivelare Dio. Studia Gesù. Scopri Gesù. Abbraccia Gesù. Ricevi Gesù. Tutto il resto è inutile. Buon Natale. Abbassiamo il nostro capo. Gesù è l'incomparabile. Lui è l'unico. Lui è il re dei re. Il signore dei signori. Lui è al centro della storia. Lui è l'obiettivo delle scritture. Lui è al centro della missione. Lui vuole essere il signore della nostra vita. Lui è il tabernacolo di Dio, lui è il tempio di Dio. Nessuna religione può sostituirsi a lui. Gesù è Gesù. Signore, io ti prego che ognuno di noi possa riceverti questa mattina. Che tu che sei l'incomparabile, Signore, possa dare questa prospettiva gloriosa di vivere la centralità di Gesù. Ti prego, Signore, aiutaci. Aiuta ognuno di noi a vivere questa ricchezza, questa prospettiva. Nel tuo nome ti prego.